Questa mattina andiamo avanti col nostro tema, la cultura del Vangelo, e parliamo di un tema che effettivamente non si sente tanto spesso. E parleremo del coraggio. Eh sì, perché anche questo è un tema della Bibbia. E di coraggio la Bibbia ne parla tantissimo. E non è un'emozione, un sentimento sbagliato, anzi, perché vogliamo vedere proprio come applicare il coraggio nella nostra vita in alcune situazioni molto particolari della nostra vita. Sì, perché dovremmo puntare ad avere lo stesso coraggio che ha avuto Gesù. Avere l'ardire di parlare alle persone della salvezza. Avere l'ardire, il coraggio di pregare per una persona, di abbracciarla quando è nello sconforto, di aiutarla quando è nella difficoltà, incoraggiando, edificando, aiutando, predicando, avendo degli obiettivi anche come Chiesa. E in tutto questo ci vuole coraggio. E vogliamo vederlo questa mattina. E voglio iniziare leggendovi questo passo di Michea, capitolo 3, versetto 8. Ma quanto a me, io sono pieno di forza, dello Spirito del Signore, di giustizia e di coraggio, per far conoscere a Giacobbe la sua trasgressione e a Israele il suo peccato. Questo passo è molto esplicativo perché il profeta Michea aveva un compito molto particolare. Doveva appunto dire, predicare, la trasgressione in Israele e il suo peccato. Di per sé doveva portare dei giudizi negativi in Israele. E sapete, quando sei da solo davanti a un intero popolo a cui devi dire guardate che state sbagliando tutto e che se non sistemate le cose Dio vi distruggerà, non è così evidente, non è così semplice, ci vuole coraggio. Eppure il profeta dice proprio questo, che lui era ripieno dello Spirito del Signore. Lo Spirito del Signore gli aveva donato forza, giustizia e coraggio per fare il suo lavoro, il suo ministero, il suo servizio per il Signore. Pensa quante volte hai chiuso la bocca quando invece dovevi aprirla e parlare. Quante volte davanti a una persona che ti chiedeva aiuto non hai allungato la mano? Quante volte dovevi fare qualcosa e non lo hai fatto per paura? La paura è quel sentimento che ti blocca, che ti ferma, che ti fa stare fermo. Invece, quante volte eri chiamato a fare qualcosa e non l'hai fatto? Ma vi porto degli esempi semplici, molto semplici. Quante volte in chiesa, la domenica, nel momento della preghiera, non hai avuto il coraggio di pregare perché dici poi che cosa pensano di me? Poi magari pensano che voglio fare lo spirituale, voglio fare troppo il santo, la mia preghiera magari non va bene perché non so parlare bene, che cosa dico, che parole uso? E rimani bloccato dalla paura e non lo fai quella preghiera. E questo è un esempio banale. Poi se guardiamo a noi uomini, per noi aprirci è molto più complicato, anzi io ringrazio Roger, Daniel, Giovanni per quello che stanno facendo nel gruppo giovani. Sì, siamo anche giovani, va bene. Un complimento, ho fatto un complimento gratuito. Nel gruppo uomini, come proprio il loro impegno nel cercare di farci aprire come uomini, perché noi vogliamo sembrare sempre quelli più santi, quelli più giusti, quelli che guidano, che fanno, tutti di un pezzo, ma non lo siamo. E tante volte anche noi uomini, quando dovremmo fare delle cose, dire delle cose, e la nostra bocca non si apre, si blocca per paura e mancanza di coraggio. E quindi oggi parliamo di coraggio, non un coraggio però spavaldo, non quel coraggio alla Mission Impossible che ti fa buttare giù dal palazzo per andare a fare qualcosa, o che ti fa correre, non so, sopra i treni in viaggio. Non è quel tipo di coraggio che cerchiamo noi, ma è il coraggio biblico, quello che si basa sul fatto che noi ci aggrappiamo fedelmente a chi, a quella persona che dà il coraggio, che è Dio. E allora solamente così il nostro coraggio avrà un senso e un obiettivo valido e reale. Non sarà qualcosa di spavaldo, non sarà quello che ti fa buttare appunto giù da un ponte per far vedere quanto sei coraggioso, ma sarà quello che ti permetterà di fare come per esempio Pietro il giorno di Pentecoste, che davanti a più di 3.000 persone si alza e inizia a predicare. E quel coraggio che ti permette di fare come Rab, quando nascose le spie di Israele, anche se sapeva che poteva essere uccisa per quello che stava facendo. Quel coraggio come Maria, che accetta il fatto che doveva essere la madre di Gesù, e che nonostante non arrivasse da un matrimonio e da una vita, diciamo, di coppia normale, ma che questo figlio fosse miracoloso, era messa alla gogna pubblica per Israele. Ma nonostante questo portò avanti la gravidanza e fece da madre a Gesù il Salvatore. E questo è il coraggio che voglio predicarvi questa mattina. E di coraggio in realtà nella Bibbia, come ho detto all'inizio, se ne parla tantissimo. Allora ho diviso in tre categorie, che vedremo questa mattina brevemente anche per non essere troppo lunghi. La prima categoria è il coraggio di fare cose che nessuno fa. E la storia che vi voglio raccontare è quella di Giuseppe d'Arimatea. È una storia incredibile. Questa è una di quelle storie che conosciamo quasi a memoria, ma che spesso facciamo andare avanti così perché non ci sembrano interessanti. Allora, nel Vangelo di Marco, capitolo 15, versetto 43, c'è scritto: «Venne Gesù d'Arimatea, illustre membro del Consiglio, il quale aspettava anch'egli il regno di Dio, e fattosi coraggio, si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù». Strana come storia, sembra quasi non c'entrare nulla nel Vangelo. È appena morto Gesù, è appena stato crocifisso Gesù, e poi c'è questo trafiletto dove si parla di questo Giuseppe. Ed è strana perché se ci pensate, quando vi muore un parente stretto a voi, non penso che chiedete a qualcun altro di andarlo a seppellire. Non penso che chiedete a un amico di seppellire il vostro parente, vostra madre, vostro figlio, vostro padre, vostro fratello, cioè andate voi, è vostro figlio, è vostro parente, è vostra madre, andate voi a seppellirle, vi prendete voi cura di fare il funerale. E invece in questa storia vediamo che né i discepoli, né Maria, tutti erano fuggiti per paura anche delle ritorsioni che avrebbero potuto avere, perché i soldati avrebbero potuto dire, proprio come è stato fatto con Pietro: «Ah sì, guarda, anche tu sei amico di Gesù. Vieni, vieni, che facciamo la stessa cosa anche a te». Avrebbero potuto fare così, come proprio con Pietro, quando era lì nel pretorio, e alcuni dicono: «Ah sì, anche tu sei amico di Gesù». E lui addirittura arriva a maledire, e a imprecare, a dire: «No, io non lo conosco questo Gesù», e a tradire Gesù. E così davanti alla crocifissione, Gesù è morto, tutti scappano, tutti si nascondono, ma arriva questo Giuseppe che prende coraggio. Perché prende coraggio? Prende coraggio perché, proprio come c'è scritto qua nel passo, aspettava anch'egli il regno di Dio. Quindi lui sapeva benissimo che quel Gesù che era lì sulla croce sarebbe risorto. Lui sapeva benissimo che quella crocifissione era l'inizio di quel regno che lui aspettava. E allora si fa coraggio. E sì, perché ci vuole coraggio ad andare davanti all'imperatore di Roma, Pilato, a chiedere il corpo di una persona che stava mettendo in crisi l'impero. Ci vuole coraggio, perché Pilato avrebbe potuto dire: ah, ecco, vedi? Iniziano a saltare fuori gli amici di Gesù. E invece prende coraggio e va lui a prendere il corpo di Gesù. Questa storia mi fa ricordare come il sacerdozio universale della Chiesa ci impone, l'amore per Gesù ci impone che tutti abbiano libero accesso al servizio cristiano. E anche quando, umanamente parlando, dovrebbe farlo qualcun altro, qualcosa, se tu hai un dono, se tu hai un talento, se tu hai il cuore di servizio, allora il focus ritorna a quella semplice domanda che tante volte diciamo. Quando il Signore ti chiama, cosa rispondi? Rispondi: sì, Signore, manda me. Anche se questa cosa può far paura, anche se l'andare a fare qualcosa ci vuole coraggio, anche se rischiamo di essere derisi, di essere perseguitati, perché stiamo facendo qualcosa nel nome del Signore, ma rispondiamo: Signore, manda me. In quella giornata buia, dove sembrava che la morte avesse vinto, Giuseppe decide di fare l'unica cosa sensata: Signore, vado io a tirare giù Gesù dalla croce, ci penso io a lui. Ecco, quante volte invece noi facciamo il contrario e decidiamo di scappare anche noi davanti alla nostra chiamata, davanti a quello che il Signore vuole che noi facciamo o diciamo. Può esserci paura, rabbia, rancore nella tua vita? Assolutamente sì, ma il Signore ti chiama. E non esiste maschio o femmina, non esiste ebreo, giudeo, libero, schiavo, non esiste anziano, giovane, esiste che Dio ti ha dato dei doni da mettere in pratica, dei talenti da mettere in pratica, una chiesa in cui mettere in pratica, e ti ha dato un cuore nuovo. Rispondi: sì, Signore, vado io. La seconda storia è quella di Gedeone, che potete leggere, per brevità non lo facciamo, nei capitoli 6 e 7 del libro dei Giudici. E la storia di Gedeone spiega molto bene come Dio si usi di tutte le persone, comprese quelle persone che non sono degne, che si sentono inadeguate e che hanno paura. Perché Dio stava cercando nella storia di Gedeone un liberatore per Israele. I Madianiti erano un popolo che in quel periodo stavano facendo varie scorribande in Israele e conquistavano paesi e uccidevano e portavano via denaro, soldi, mogli, animali. E Dio si cerca un liberatore e lo trova in Gedeone. Ma il problema è che Gedeone era un semplice agricoltore. Infatti, se leggete il capitolo 6, c'è questa storia tra l'angelo, questa chiacchierata tra l'angelo e Gedeone gli dice: ma io sono il più piccolo dei miei fratelli, sono un agricoltore, infatti sono qua che sto tagliando l'erba. La mia famiglia è tra le più umili e povere della famiglia dei Beniamiti. Che cosa potrei fare io per liberare Israele? Certo, io sono sicuro che ognuno di noi si possa rivedere in Gedeone. Il fatto che magari veniamo da famiglie povere, umili, che magari non abbiamo grandi studi, non siamo magari laureati, non abbiamo fatto quali studi importanti, o che ci riteniamo semplicemente non adatti a servire un Dio così incredibile. Le paure che ci vengono anche messe dalla nostra famiglia, no? Quante volte: ah, ma te sei un semplice operaio, te sei così, e in noi anche crescendo rimane questo paletto conficcato nella testa. E anche quando sarai grande e qualcuno ti verrà a dire: dai, vieni, andiamo a fare un'evangelizzazione, ma io sono un operaio, cosa vuoi che faccio? Io sto bene lì in fabbrica. E no, perché Gedeone alla fine trova coraggio in Dio. Infatti questa mattina ti voglio proprio dire questo. Leggi poi il capitolo 7 di Giudici a casa e troverai come Gedeone, nonostante le paure, nonostante l'umile vita che aveva, si aggrappa a Dio e trova in Dio il suo coraggio e va a combattere per liberare Israele dai Madianiti. Ma la cosa ancora più interessante è proprio la guerra che Gedeone fa. Perché la battaglia che fa lui è una battaglia molto strana, è una battaglia combattuta con delle brocche e delle trombe, senza armi. Arrivano davanti alle mura, si preparano, a un certo punto tutti insieme suonano la tromba e spezzano queste brocche e iniziano a fare un urlo di vittoria. Le persone all'interno della città sentono questi rumori e letteralmente impazziscono e iniziano ad uccidersi a vicenda. Gedeone poi deve solo entrare e finire un po' il lavoro. Sapete qual è l'insegnamento di questa storia? L'insegnamento di questa storia è che effettivamente il nostro combattimento, le nostre battaglie, non sono contro sangue e carne, ma sono contro gli spiriti che cercano di governare il nostro mondo, che girano cercando di attaccare, di divorare. Ma quando noi vinciamo nel mondo spirituale, e non vinciamo noi perché siamo noi forti e bravi, ma vinciamo proprio perché troviamo in Dio il coraggio di combattere, troviamo in Dio la nostra forza, e quando vinciamo nel mondo spirituale, allora non ci servono le armi per combattere nel mondo carnale. Perché sarà Dio stesso che metterà in fuga i nostri nemici. Sarà Dio stesso che farà combattere a vicenda i nostri nemici. Sarà Dio stesso che risolverà quella battaglia. Sarà Dio stesso che sarà davanti a te e combatterà per te. Trova in Dio il tuo coraggio. Non hai bisogno di armi, hai bisogno solamente di Dio. L'ultima storia riguardo al coraggio di fare cose che nessuno fa è un'altra storia molto particolare che la leggiamo nel Nuovo Testamento, in Galati capitolo 2 versetto 11. È la storia del litigio se vogliamo chiamarlo litigio, tra Pietro e Paolo. Infatti c'è scritto così: ma quando Cefa, cioè Pietro, venne ad Antiochia, gli resistei in faccia perché era da condannare. La storia, per spiegarvi tutta la storia, è questa. Pietro e Paolo erano in casa, stavano portando avanti un po' le loro cose da apostoli, stavano insegnando, c'erano ebrei, c'erano gentili, tutta gente nuova, neoconvertita, c'erano alcuni discepoli. E a un certo punto, quando arrivano altri ebrei, Pietro inizia a cambiare il suo modo di fare e inizia a distaccarsi dai gentili. Per paura del giudizio degli ebrei. Inizia a distaccarsi e a dire, ok, se mi vedono mangiare con i gentili, pensano che io sono impuro, pensano che io sto sbagliando, allora mi stacco. E Paolo dice proprio questo, quando arrivò io gli resistei in faccia perché era da condannare. Paolo gli disse chiaramente, Pietro, tu stai sbagliando, tirati insieme, come diciamo noi qui, mettiti in chiaro. Perché stai sbagliando. E ci vuole coraggio a riprendere uno come Pietro. Colonna delle prime chiese cristiane, apostolo, uno dei discepoli di Gesù, uno degli apostoli primari nel mondo degli tra gli ebrei, colui grazie al quale si convertirono le prime 3.000 persone e che comunque rimane un uomo. E che può sbagliare, ma ha trovato qualcun altro che non si è stato zitto, non ha detto, no dai, cioè è Pietro, posso mica dirgli qualcosa, avrà pure ragione lui, in fondo è un apostolo, no, io gli resistei in faccia. Abbi il coraggio di dire la verità. Chiesa, abbi il coraggio di dire la verità, abbi il coraggio di combattere per la fede, abbi il coraggio di difendere la tua comunità. Noi oggi siamo chiamati a difendere estremamente la nostra fede da diversi tipi di attacchi, e sarà sempre così e sarà sempre peggio, perché il mondo, e non solo il mondo, perché gli attacchi possono venire anche dall'interno, dalla Chiesa stessa. Satana è pronto sempre, ogni giorno, a cercare di fermare l'opera di Dio, di distruggere l'opera di Dio. Tu sei chiamato a difenderla, a dire la verità, a rimanere fermo nei propositi di Dio, anche se davanti a te hai un Pietro. Ma se sta facendo qualcosa di sbagliato, allora è giusto dirlo. Difendi la fede, Chiesa. Abbi il coraggio di dire la verità, sempre. Perché altrimenti, se tu rimani zitto, le cose vanno avanti, i problemi diventano sempre più grandi, è proprio come una pietra, una pallina che rotola giù da un piano inclinato. All'inizio va piano, poi diventerà sempre più veloce, e quando arriverà a valle farà disastri. Il secondo punto che vogliamo vedere, siamo già quasi alla conclusione della nostra predica questa mattina. Il coraggio nella testimonianza. Ho preso questi due passi perché mi facevano molto riflettere. Prima Tessalonicesi 2:2. Anzi, dopo aver prima sofferto e subito oltraggi, come sapete, a Filippi, trovammo il coraggio nel nostro Dio per annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. E poi Atti, capitolo 23. Poiché il contrasto andava crescendo, il tribuno, temendo che Paolo fosse fatto a pezzi da quella gente, comandò ai soldati di scendere e di portarlo via in mezzo a loro e di condurlo nella fortezza. La notte seguente il Signore gli si presentò e disse: «Fatti coraggio, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu lo renda a Roma». Quanto è bello ascoltare le testimonianze delle persone. Quanto è bello vedere la grazia infinita di Dio e di come Dio si usa di persone, situazioni, contesti diversi, anche molto strani e particolari, ma che ha salvato poi quella persona. È proprio bello vedere come Dio si impegna. Proprio perché, ecco perché coraggio nella testimonianza, perché tu non sai mai come Dio voglia usare anche la tua vita, le tue parole, i tuoi gesti, magari per salvare una persona. Perché Dio si userà di noi e delle situazioni più particolari, perché vuole arrivare al cuore di qualcuno e vuole cambiare quel cuore. Torniamo alla domanda iniziale. Chi manderò? Signore, manda me. Perché tu non sai come Dio userà una parola, un gesto, la tua vita stessa. Mi ha fatto molto ridere, ve lo racconto così, mi ha fatto veramente molto ridere, perché mercoledì scorso, per la prima volta nella mia vita, sono stato intervistato. Non mi era mai capitato, infatti non sapevo neanche come funzionasse la cosa. Sono stato intervistato per raccontare la mia testimonianza. E poi, appena sarà pronto il video, ve lo condivido, ve lo farò vedere. Però, quando mi è stato chiesto questa cosa, ho detto, perché no? In fondo, se magari la mia testimonianza possa servire a qualcuno, sono anche felice. E così sono andato. È stata un'oretta molto interessante. Una cosa strana, particolare, magari non mi capiterà mai, magari non vi capiterà mai. Però chi lo sa che il Signore userà questa via strana, questa via particolare, per portare il suo messaggio a qualcuno che ne ha bisogno. Non dobbiamo limitare le opere e le vie del Signore. Tanto è Lui che ci pensa. Noi dobbiamo solo rispondere alla chiamata. Ed è bello perché nel primo passo, quello di Tessalonicesi che abbiamo letto, c'è Paolo che, nonostante le sofferenze, nonostante le difficoltà, nonostante la persecuzione, lui decide e trova coraggio in Dio di continuare a testimoniare. Perché come leggeremo, potete leggere nella testimonianza di Paolo, lui dice: io finché ho vita e finché posso, il mio obiettivo sarà di testimoniare del Vangelo. Questo è l'importante. Così adesso ve l'ho parafrasata, ma è quello l'obiettivo di Paolo e dovrebbe essere l'obiettivo anche nostro. Nonostante quello che viviamo, nonostante le difficoltà, continua a testimoniare. E poi, appunto, nel secondo passo l'ho preso proprio per far vedere come le vie del Signore sono infinite. Paolo stava rischiando anche qui la morte per colpa di vari personaggi che lo volevano morto. I soldati lo prendono, lo mettono in carcere per salvargli la vita. Lui è in carcere, poteva fare ben poco. Eppure Dio gli dice, guarda che come sei stato testimone qua, non ti preoccupare, io ti porterò fino a Roma e lì dovrai ancora testimoniare di me. Paolo non sapeva come avrebbe potuto fare, non conosceva metodi, non sapeva come sarebbe arrivato a Roma. Eppure a Roma lui ci arriverà e testimonierà di Dio anche a Roma. E infine, andiamo alla fine. Coraggio nella sofferenza. Stefano, leggiamo prima Stefano. Stefano, negli Atti degli Apostoli, il primo martire, viene lapidato e messosi in ginocchio, dice appunto il libro degli Atti, disse ad alta voce, Signore, non imputare loro questo peccato. Daniele, che davanti alla persecuzione dell'imperatore, riceve la visita di un angelo di Dio che gli dice, non temere, uomo molto amato, coraggio, sii forte. E la risposta di Daniele è che alle sue parole ripresi forza e dissi, parla, o mio Signore, perché tu mi hai fortificato. E poi Geremia, ecco, io ti stabilisco come una città fortificata, come una colonna di ferro, come un muro di bronzo contro tutto il paese, contro il re di Giuda, contro i suoi principi, contro i suoi sacerdoti, essi ti faranno la guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per liberarti. Certo, il coraggio non toglie la sofferenza, non toglie i problemi, non toglie le difficoltà. Avere coraggio non ti libera dalla persecuzione, ma ti permette di vivere e di vedere il ministero in maniera diversa. Perché, come abbiamo detto all'inizio, non è un coraggio spavaldo che ti fa buttare giù da un grattacielo, ma è quel coraggio che arriva dall'aggrapparti a Dio, dalla forza e dalle energie che solo Dio ti può dare e che se tu ti aggrappi alle sue promesse, allora avrai tutto il coraggio necessario per fare quello che ti è stato chiesto di fare. Daniele decise di non sottomettersi all'imperatore. E finì nella fornace, e finì tra i leoni, eppure continuò a essere fedele in quello che era il suo servizio. Geremia per più di 40 anni fu il predicatore di sciagure, di distruzioni, di maledizioni, e nonostante tutti lo volevano ucciderlo, lui continuò fedelmente a testimoniare del Signore. Elia, quando combatté contro i sacerdoti di Baal e nonostante fosse l'unico che continuava a predicare di Dio, continuò e trovò in Dio la forza e quei sacerdoti vennero uccisi da Dio stesso. Stefano ebbe il coraggio davanti alle pietre lanciate da quegli uomini di pregare e dire Signore perdono, perdono per queste persone. Che coraggio avevano queste persone, che coraggio. Quindi Chiesa, stai vivendo un momento no? Stai subendo degli attacchi? Sei triste, sei stanco, fa caldo, sei stufo, vedi delle cose che ti fanno arrabbiare? Assolutamente sì, il coraggio non ti toglie da queste, sappilo, ma ti permette di avere una vita veramente coraggiosa, per farti guardare il tuo ministero con occhi diversi, per fare in modo che ancora oggi tu puoi dire sì Signore, manda me, io sono pronto, io rimango fermo nei tuoi propositi, lo predico io, lo dico io quella parola, lo faccio io quel gesto, prego io per quella persona. Amen. Amen.